Dunque, intanto è arrivata la primavera. Non piove più il giovedì. Forse pioveva perché facevamo Kierkegaard. Invece il filosofo della terra e della primavera, Nietzsche, ci sta accompagnando. Poi vedremo dopo se ci saranno filosofi estivi delle grandi calure. Allora, se loro qui non me ne vogliono, mi permettono di iniziare, io darei subito la parola a Nietzsche e leggerei il brano che vi avevo presentato la volta scorsa, introdotto molto brevemente, no? Su verità e menzogna in senso extramorale. Lo potete trovare sempre nella piccola biblioteca, quella della Delphi, nel testo che comprende soprattutto la filosofia nell'epoca tragica dei Greci, dove ci sono anche altri frammenti postumi, così come lo è questo. E quello avete avuto adesso, questo testo. Quindi non avete avuto modo di dargli uno sguardo. Dunque, intanto sulla forma di questo scritto, la forma è quella che Nietzsche usa nelle sue prime opere, analoga a quella della Nascita della tragedia. Diciamo che anche se in questi anni, 71, 72, 73, ha già elaborato i nuclei fondamentali del suo pensiero, non ha ancora raggiunto una forma personale, una forma originale, per cui la forma, per quanto piacevole, adesso vedremo, non è quella tipicamente nicciana delle opere mature. Quella forma di scrittura per la quale sicuramente va ricordato, cioè la forma aforismatica, per la forma frammentaria, quindi per una forma priva di forma, informale, o meglio multiforme, che Nietzsche sicuramente riprende da quello che nel corso dei suoi studi di storia della filosofia ha considerato un grande suo ispiratore, no? E cioè da Eraclito, o Eraclito, come suol dirsi, e cioè una forma di scrittura, quella che, ripeto, apparterrà alle opere più mature, tanto per intenderci allo Zarathustra, che fa i conti con il fai conti con il suo punto di vista intorno alla verità e alla possibilità di esprimere il vero. E cioè fai conti con il riconoscimento che non può darsi alcuna verità ultimativa, definitiva, alcuna verità nel senso di una verità. E questo non solo per la difficoltà, come vedremo dalla lettura di questo scritto, no? Di Verità e Menzogna, non solo per la impossibilità di adeguare la nostra mente alla realtà, ma anche per, direi fortemente, per l'impossibilità di continuare a dirsi sempre gli stessi, no? A dirsi sempre gli stessi soggetti, rompendo così non soltanto la convinzione intorno alla possibilità di far corrispondere il soggetto all'oggetto, no? Ma direi fortemente, non dico soprattutto, ma fortemente, rompendo il soggetto, no? Frammentando il soggetto. Il soggetto che è l'io, no? Che non può più essere riconosciuto identico a se stesso, stabile, permanente, e tale da poter operare una ricostruzione sistematica, no? Della realtà. È chiaro il bersaglio polemico, no? Il bersaglio polemico vicino a Nietzsche, il più grosso bersaglio polemico è Hegel, no? L'ottimismo hegeliano, no? Questo panlogismo, panrazionalismo hegeliano che pretendeva, no? Di poter elaborare un sistema razionale della realtà, tutto in un'opera, l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Ma è chiaro anche che il bersaglio di Nietzsche e tutta la tradizione filosofica occidentale è iniziata da Socrate, Platone, no? Poi vedremo che significa questo, no? Da Socrate e Platone, cioè la convinzione, la credenza, quel termine che abbiamo più volte trovato, no? nella storia dello scetticismo di tutti i tempi, per ultimo anche in Kierkegaard, no? E in quella quindi in quella credenza di poter elaborare un sapere sistematico, quindi riproducibile anche in uno scritto, no? Nella forma nella tradizione filosofica di questa filosofia forte, no? Era il trattato enciclopedico, no? Quindi nella credenza di poter elaborare un sapere della realtà. Contro questa credenza, no, si schiera Nietzsche, e quindi a mano andrà ad abbandonare, no, questa forma di scrittura, la forma filosofica, no, paradigmatica, ripeto, quella del trattato, no, quella del trattato, e invece comincerà a sperimentare e a far sue forme diverse, appunto l'aforisma, no? Quindi pensieri, cioè scritti che riproducono i pensieri, no? Che si succedono, in quello in chi si ritiene un soggetto, no? In chi si ritiene un soggetto, dove prevale, come dire, una dimensione di consapevolezza, quindi di tenere insieme i suoi pensieri, no? Ecco. È vero, il pensiero, come dice Hegel, come aveva detto Hegel, non si ferma, no? Ma è un pensiero che viene attraversato, no? da fasci, è una luce, no? Che è attraversata da fasci luminosi. Ogni fascio luminoso è un pensiero a sua volta, e chi lo sa da dove viene? Ecco, questo è il punto. Chi lo sa, chi lo gestisce? Ecco, questo è il punto. E quindi, chissà, no? Certo, si può postulare, no? La presenza di un'anima, si può postulare, dice Nietzsche, dirà in più parti, no? Ma, diceva, è ormai ingenuo pensare che ci sia un sostrato, no? Una sostanza individuale, una sostanza psicologica, no? Che tenga insieme e che esprima tutti quanti i pensieri. E quindi un soggetto, il soggetto frantumato. Da questo punto di vista Nietzsche è uno di quelli che aprono, no? La vera e propria modernità, no? Che ha visto in tutte le sue dimensioni espressive, no? e di pensiero, soprattutto questo punto forte della tradizione cadere, il soggetto, il punto forte del soggetto. L'aforisma che Nietzsche conquisterà, e non solo l'aforisma, ma anche il verso poetico, in particolare il di Tirambo, il verso poetico, la poesia, saranno, come dire, l'espressione di questa convinzione, di questa sua credenza. Chiaro fino a questo punto? Quindi qui siamo ancora con la nascita della tragedia, con Verità e menzogna, in un periodo in cui Nietzsche non ha conquistato questo suo stile, no? Come lo chiamerà? Il suo stile, quello che sarà pienamente adeguato al suo pensiero. Però se si legge la nascita della tragedia dallo spirito, della musica, no? E anche questo testo qui è estremamente illuminante, c'è già tutta la sua filosofia. E allora vado a leggere, così almeno diamo la parola a Nietzsche. E dico qui, leggiamo Nietzsche. Quindi proviamo noi a interpretare Nietzsche. In un angolo remoto dell'universo scintillante diffuso attraverso infiniti sistemi solari c'era una volta un astro su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della storia del mondo. Ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto mite, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario, sia il comportamento dell'intelletto umano entro la natura. Vi furono eternità in cui esso non esisteva. Quando per lui tutto sarà nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Per quell'intelletto, difatti, non esiste una missione ulteriore che conduca al di là della vita umana. Esso piuttosto è umano, e soltanto chi lo possiede e lo produce può considerarlo tanto pateticamente, come se i cardini del mondo ruotassero su di lui. Se noi riuscissimo a intenderci con la zanzara, apprenderemmo che anch'essa nuota attraverso l'aria con questo pathos e si sente il centro che vola di questo mondo. Non vi è nulla di abbastanza spregevole e scadente nella natura che con un piccolo e leggero alito di quella forza del conoscere non si gonfi senz'altro come un otre. E come ogni facchino vuole avere i suoi ammiratori, così il più orgoglioso fra gli uomini, il filosofo, crede che da tutti i lati gli occhi dell'universo siano rivolti telescopicamente sul suo agire e sul suo pensiero. Mi fermo un attimo. È chiaro?
Chiaro e tosto.
Vorrei soltanto chiarire alcuni termini rispetto anche a scritti successivi. Quando Nietzsche dice, a proposito dell'intelletto, a metà pagina, esso piuttosto è umano, e soltanto chi lo possiede, lo produce, può considerarlo tanto pateticamente come se i cardini del mondo ruotassero su di lui, quell'umano non è necessariamente, come dire, dispregiativo, no? Quell'umano. Esso piuttosto è umano. Ricorda l'opera Umano, troppo umano, no? Che è una delle opere fondamentali di Nietzsche, quando Nietzsche, di fronte ai prodotti più menzogneri, il termine menzogna, come vedete, è un termine che Nietzsche usa di frequente ed è fondamentale per capire il suo punto di vista sulla filosofia anche. Lui dice sui prodotti menzogneri: i prodotti menzogneri sono umani, troppo umani, anche quelli che hanno una eccedenza di valore, come il concetto di verità, come il concetto di bene, come il concetto di Dio. Umani, troppo umani. Cioè appartengono alla questo essere che è l'essere umano, il quale, se è dotato di intelletto, questo è il punto di vista di Nietzsche, no? Sull'intelletto, se è dotato di intelletto e di logica, quindi, no? Perché logica, organo, strumento, intelletto, strumento, se è dotato di questi strumenti, è per un utile, cioè per mantenere come minimo se stesso in termini vitali o addirittura per affermarsi ancora di più. Quindi l'intelletto come strumento umano. So che qui in tutta questa prima parte, che cosa mostra Nietzsche? Il carattere del tutto vano, no? Del tutto vano, dell'intelletto, della conoscenza e del sapere rispetto al mondo, rispetto alla natura, così com'è. Possiamo andare avanti? Se dite. È degno di nota che tutto ciò sia prodotto dall'intelletto, il quale è concesso unicamente come aiuto agli esseri più infelici, più delicati, più transitori, allo scopo di trattenerli per un minuto nell'esistenza, onde essi altrimenti, senza quella giunta, avrebbero ogni motivo di sfuggire tanto rapidamente quanto il figlio di Lessing, no? Scrittore tedesco, il quale aveva perso il figlio, che aveva un anno, quindi velocissimo, no? come una meteora, ecco, l'uomo meteora in questo modo. Quell'alterigia connessa col conoscere e col sentire, sospesa come nebbia abbagliante dinanzi agli occhi e ai sensi degli uomini, l'inganna dunque sul valore dell'esistenza, portando in sé la più lusinghevole valutazione riguardo al conoscere. Il suo effetto più universale è l'inganno, ecco qui, è l'inganno. Vedete il titolo, innanzitutto, torniamo al titolo, che è verità e menzogna in senso extramorale, cioè al di là delle valutazioni morali diffuse, accettate, che cosa debbano intendersi verità e menzogna. E quella è una E che unisce, un trattino di unione. L'intelletto come mezzo per conservare l'individuo spiega le sue forze principali nella finzione. Questa infatti è il mezzo con cui gli individui più deboli e meno robusti si conservano, in quanto a essi è preclusa una lotta per l'esistenza da condursi con le corna, con gli aspri morsi degli animali feroci. Quindi l'intelletto è come strumento biologico, no? Di affermazione, di difesa e di offesa, di affermazione dell'essere umano, questo essere fragile, no? Povero di strumenti offensivi fisici, no? Rispetto alle altre specie animali. Nell'uomo quest'arte della finzione raggiunge il suo culmine. Qui l'illudere, l'adulare, il mentire, l'ingannare, il parlar male di qualcuno in sua assenza, il rappresentare, il vivere in uno splendore preso a prestito, il mascherarsi, le convenzioni che nascondono, il far la commedia dinanzi agli altri e a se stessi, in breve il continuo svolazzare attorno alla fiamma della vanità costituisce a tal punto la regola e la legge che nulla si può dire più incomprensibile del fatto che fra gli uomini possa sorgere un impulso onesto e puro verso la verità. Quindi è chiara l'impostazione pessimistica, no? Per quanto riguarda l'aspetto gnosiologico, epistemologico, no? Teoretico. La verità è una illusione, o addirittura, dato che chi si accosta a Nietzsche deve capire che se lui parla di elementi teoretici è perché fa un discorso morale. E qui noi che leggiamo e dobbiamo interpretare Nietzsche dobbiamo tenere presente questo avviso, questa avvertenza. Noi sentiamo parlare di verità, no? E dobbiamo pensare al bene, no? All'utile. Cioè, sentiamo parlare di valori teoretici. Valori teoretici sono soltanto maschere di valori morali. Sentiamo parlare di conoscenza, di possibilità della conoscenza, di realizzazione della conoscenza, di comunicazione della conoscenza, di distribuzione della conoscenza. Dobbiamo invece leggere in filigrana atti di volontà, azioni, interessi morali. Non so se è chiaro. Ed è questo è il motivo per cui l'analisi che lui fa è della relazione tra verità e menzogna in ambito extra morale. Perché si tratta di separare l'elemento teoretico, no, da quella gabbia, no, da quella sfera di cristallo che certi valori, no, hanno imposto, hanno dato, hanno costituito. Essi sono profondamente immersi nelle illusioni e nelle immagini del sogno. L'Apollineo, avete letto quel brano, che porta quelle due categorie dell'arte, sono anche due categorie della vita, che sono l'Apollineo e il Dionisiaco. E l'Apollineo, no, è la vita che si dà nella forma del sogno, nella forma della illusione, no? Nella forma del sogno, a proposito di formato, no? Con una sua forma ordinata, con una sua forma armonica. Quel sogno, quel sogno che prima di tutto l'artista, no, costruisce nel momento in cui fa arte, e anche qui con l'obiettivo di tenersi lontano da quello che è l'essenza, no, della realtà, che è un'essenza dionisiaca, no? Che è un'essenza dionisiaca, un abisso senza fine, nulla che tutto attira, che tutto assorbe. Allora qui c'è questo riferimento: essi sono profondamente immersi nelle illusioni e nelle immagini del sogno. Il loro occhio scivola sulla superficie delle cose, vedendo forme. Il loro sentimento non conduce mai alla verità, ma si accontenta di ricevere stimoli e, per così dire, di accarezzare con un gioco tattile il dorso delle cose. Oltre a ciò, di notte l'uomo si lascia ingannare nel sogno per tutta la vita, senza che il suo sentimento morale cerchi mai di impedire ciò. Devono invece esistere uomini che con la forza di volontà hanno eliminato il russare. In senso proprio, che cosa sa l'uomo su se stesso? Forse che una volta tanto egli sarebbe capace di percepire compiutamente se stesso, quasi si trovasse posto in una vetrina illuminata. Forse che la natura non gli nasconde quasi tutto, persino riguardo al suo corpo, per confinarlo e racchiuderlo in una orgogliosa e fantasmagorica coscienza, lontano dall'intreccio delle sue viscere, dal rapido flusso del suo sangue, dai complicati fremiti delle sue fibre. La natura ha gettato via la chiave. E guai alla fatale curiosità che una volta riesca a guardare attraverso una fessura dalla cella della coscienza in fuori e in basso, no? In fuori il mondo, in basso la sostanza, no? La sostanza, il sostrato. E che un giorno abbia il presentimento che l'uomo sta sospeso nei suoi sogni su qualcosa di spietato, avido, insaziabile, per così dire, sul dorso di una tigre, che poi è l'essere, così come lo sente Nietzsche. In una tale costellazione, da quale parte del mondo sorgerà mai l'impulso verso la verità? In quanto l'individuo di fronte ad altri individui vuole conservarsi, esso utilizza per lo più l'intelletto in uno stato naturale delle cose soltanto per la finzione, l'inganno. Ma poiché al tempo stesso l'uomo per bisogno, per noia, vuole esistere socialmente come in un gregge, egli è spinto a concludere la pace e tende a far scomparire dal suo mondo almeno il più rozzo bellum omnium contra omnes. Questo trattato di pace porta in sé qualcosa che si presenta come il primo passo per raggiungere quell'enigmatico impulso alla verità. Ci siamo fino ad ora? Chiaro, quindi, no? E anche non è enigmatico il linguaggio, è molto chiaro. A questo punto viene fissato ciò che in seguito dovrà essere la verità, cioè nel momento in cui si realizza questo patto, no? Allora gli uomini, no? Stabiliscono qualcosa. Che cosa stabiliscono? Quello che dovrà essere la verità. In altre parole, viene scoperta una designazione delle cose uniformemente valida e vincolante, e la legislazione del linguaggio fornisce altresì le prime leggi della verità. Adesso vedremo come nella migliore tradizione nominalistica della filosofia e della logica occidentali, Nietzsche mostri che rapporto ci sia tra la mente e il reale, irriducibile alla mente, mediati dai sensi, no? Dai sensi, dalla parola e dalla idea, dal concetto. E qui c'è tutta la questione della logica tradizionale, non so, penso semplicemente alla questione degli universali di medievale memoria, no? E quindi che cosa dovesse intendersi l'universale, cioè il concetto, l'idea, per esempio il concetto di uomo, l'idea di uomo, no? Se reale, no? Addirittura prima ancora delle cose, universale ante rem, no? Diceva Guglielmo di Champot, no? Oppure se fosse già presente nelle cose stesse del mondo, no? Era la posizione fondamentalmente aristotelica, no? di una corrispondenza tra compresenza, no? Tra forma universale, idea e le cose stesse, le cose individuali, il molteplice, o se invece l'idea dovesse essere pensata post rem, no? Come il risultato del convenzionale, in ultima analisi, no? Artificiale dell'intelletto. E qui voi potete vedere come Nietzsche si fa sostenitore della terza soluzione, no? Cioè l'idea, l'universale, e quindi ciò che è ritenuto vero, perché è ritenuto stabile, perché è ritenuto permanente, perché è ritenuto uno, perché no? Tanti sono gli esseri umani, ma una è l'idea di uomo, fluttuanti, in divenire, destinati a tornare al nulla, no? Sono i singoli esseri umani, invece eterna, immutabile, è l'idea di uomo, permanente è l'idea di uomo. Nietzsche si dirà convinto, anche questa è una credenza, no? Anche questa è una credenza, si dirà convinto che l'idea, no? Che è il vero, l'idea che è il vero, e qui ci mettiamo tutte le idee, anche l'idea di verità, anche l'idea di verità, l'idea di bene, l'idea di Dio, l'idea di perfezione, queste idee sono il risultato di una particolare forma di adeguamento, no? Dell'intelletto, dell'uomo, con il suo intelletto, abbiamo visto inizialmente, no? Fondamentalmente a che cosa serve l'intelletto, cerca di, no? Di conformarsi a che cosa? Ritiene alle cose stesse, che poi sono le sue percezioni, sono le sue rappresentazioni. Con la difficoltà ulteriore e quindi l'aggravante da un punto di vista teoretico di cominciare a utilizzare metafore, no? Perché per dire una percezione, no? Per comunicarla ha bisogno di parole, comincia a dire, è la parola poi, no? Che viene, come dire, a significare, no? Viene a significare un elemento, un minimo comune denominatore che è tutto e niente, perché ciò che esiste è il singolo, diremmo tornando a Kierkegaard, no? Ciò che esiste è l'individuo, l'individuale, è l'universale, l'universale è soltanto il prodotto di questa operazione artificiosa della mente. Ma leggiamo. Questo significa mettere in discussione la possibilità di raggiungere il vero, no? Di definire il vero. Cioè, voglio dire, se per altri filosofi è identificabile un criterio di verità, che cosa ti permette di dire che questo è vero e quest'altro è falso? No? Per Aristotele c'è un criterio di verità, per Platone c'è un criterio di verità, per Cartesio c'è un criterio di verità, per Kant c'è un criterio di verità, per Hegel c'è un criterio di verità. Mi fermo qui perché siamo in qualche modo arrivati a Nietzsche e anche per tutti coloro che hanno rifondato dopo Nietzsche, no? La verità, no? La verità. Loro devono esprimere un criterio di verità. Per Nietzsche un criterio di verità in effetti non esiste, non si dà, dato che la verità è solo uno strumento con il quale si afferma quella che lui poi definisce volontà di affermazione, ma poi vedremo meglio che cosa significa volontà di potenza, volontà di affermazione. Anche in qualche modo seguendo il percorso di Nietzsche. E allora, questo trattato di pace porta in sé qualcosa che si presenta come il primo passo per raggiungere quell'enigmatico impulso alla verità, ripreso dal bellum omnium contra omnes, dal patto, no? A questo punto viene fissato ciò che in seguito dovrà essere la verità, in altre parole viene scoperta una designazione delle cose uniformemente valida e vincolante, e la legislazione del linguaggio fornisce altresì le prime leggi della verità. Ecco, vedete come mette in relazione la verità con il linguaggio, no? la verità con il linguaggio, il linguaggio con la logica. Sorge qui infatti per la prima volta il contrasto tra verità e menzogna. Il mentitore adopera le designazioni valide, le parole, per fare apparire come reale ciò che non è reale. Nasce la dialettica. Che cos'è la dialettica se non l'arte della confutazione, no? Del rovesciamento del punto di vista intorno alla verità, no? Del dimostrare che ciò che è vero è falso e ciò che è falso è vero. Egli dice per esempio: io sono ricco, mentre per il suo stato la designazione esatta sarebbe proprio povero. Egli fa cattivo uso delle salde convenzioni, scambiando arbitrariamente o addirittura invertendo i nomi. No? Io sono ricco e invece sono povero. Io sono buono e invece sono malvagio. Io sono pacifico e invece sono violento. Come la parola, no? E come la verità, no? Viene messa al servizio della volontà di potenza. Quando egli fa questo in modo egoistico, che può d'altronde recare danno, la società non si fiderà più di lui e così lo escluderà da sé, quando lo fa in modo egoistico. Nel far ciò gli uomini cercano di evitare non tanto l'essere ingannati, quanto l'essere danneggiati dall'inganno. L'inganno è normale, cioè l'ingannare, lo sappiamo, ci si inganna, no? È il danno che si deve evitare. Allora, se l'inganno non produce danni, vabbè, ci mettiamo la pietra sopra. Se l'inganno invece produce danni, e continuerà a produrre danni per mesi, per anni e così via, e allora no. Allora cominciano ad essere attaccati, tanto da essere rovesciati. In tale senso limitato, l'uomo... ho saltato. Due punti. Riprendo da prima. Nel far ciò gli uomini cercano di evitare non tanto l'essere ingannati quanto l'essere danneggiati dall'inganno. Anche su questo piano essi in fondo non odiano l'inganno, bensì le conseguenze brutte e ostili di certe specie di inganni. In tal senso limitato l'uomo vuole soltanto la verità, egli desidera le conseguenze piacevoli che preservano, anche qui desiderio di verità, no? È un desiderio, è un desiderio che deriva da questa voglia di preservare la vita. Ecco che cos'è la volontà, cominciamo a capire, no? Di preservare la vita. Le conseguenze piacevoli della verità. È indifferente di fronte alla conoscenza pura, priva di conseguenze, mentre è disposto addirittura ostilmente verso le verità forse dannose e distruttive. Oltre a ciò, come stanno le cose rispetto alle suddette convenzioni del linguaggio? Sono forse prodotti della conoscenza, del senso della verità? Forse che le designazioni e le cose si sovrappongono? Il linguaggio è dunque l'espressione adeguata di tutte le realtà? Vedete come è profondo qui, perché non si tratta soltanto di denunciare l'inganno, di denunciare la menzogna, di denunciare la pratica dell'inganno, la pratica della menzogna, no? Ma di cercare di capire come si realizza l'inganno. Solo attraverso l'oblio l'uomo può giungere a credere di possedere una verità nel grado sopra designato. Sull'oblio in Nietzsche sono stati scritti tanti di quei libri, l'oblio. Quando egli non si accontenta della verità in forma di tautologia, ossia non si appaga di gusci vuoti, baratterà sempre verità e illusioni. Ma andiamo, dice, a questa parola, no? A questo punto. Che cosa è una parola? Che cos'è una parola? Se ci sono anche qui alcuni che si interessano di linguaggio, di linguistica, di semiologia e così via, troveranno qui anche il materiale interessante. Che cos'è una parola? Il riflesso in suoni di uno stimolo nervoso. Ma il concludere da uno stimolo nervoso a una causa fuori di noi è già il risultato di un'applicazione falsa e ingiustificata del principio di ragione. Il concludere da uno stimolo nervoso a una causa fuori di noi è già il risultato di un'applicazione falsa e ingiustificata del principio di ragione. Cosa dice il principio di ragione? C'è sempre una ragione sufficiente perché qualcosa sia così e non diversamente da così. E sostanza è la base del principio della necessità, del principio di causalità. Ed era il principio che fondava la filosofia alla quale, no, si era abbeverato Nietzsche, cioè la filosofia di Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione, no? Quella filosofia che aveva appunto mostrato l'esistenza di un dualismo, no? Reale della realtà, quindi di tipo fondamentalmente platoneggiante, platonica. Una realtà che è quella che siamo abituati a conoscere, quella che Schopenhauer chiamava il mondo come rappresentazione, no? E il mondo come volontà e rappresentazione si apriva con questa affermazione: il mondo è una mia rappresentazione, diciamo in termini fenomenici, in qualche modo alla maniera kantiana, no? Il mondo come rappresentazione. E questo mondo come rappresentazione che è il prodotto di una velatura, no? Di una velatura, di un mascheramento della vera realtà che secondo Schopenhauer era la volontà di vivere, la volontà di vivere, che veniva pensata come una entità senza alcuna consapevolezza di sé, quindi completamente inconsapevole, priva quindi di progetto, la cieco operante necessità, la chiamava Schopenhauer, la cieco operante necessità, che sta, come dire, a sostegno di questo mondo, di questo mondo che è quello che noi cogliamo, che è il mondo come rappresentazione. Alcuni concetti sono ripresi da Nietzsche, ma profondamente metabolizzati e digeriti. E questo è il periodo in cui Nietzsche addirittura vede Schopenhauer come educatore. Una delle quattro considerazioni inattuali è proprio Schopenhauer come educatore, però è già oltre Nietzsche intanto perché non vede più due mondi, ma il mondo è uno solo, no? Il mondo è uno solo. E se c'è un mondo che vela il mondo vero, che è questa terra, no? La terra tra virgolette, è il mondo delle rappresentazioni, del mito, no? Mitologiche, del mondo delle rappresentazioni religiose, è il mondo delle rappresentazioni scientifiche. è il risultato di un'operazione di menzogne, no? E qui Nietzsche già è oltre Schopenhauer. Ma torniamo alla riflessione sulla origine della verità, delle verità, no? Sull'origine delle verità intese come le idee vere, no? Sull'origine dell'idea. Se nella genesi del linguaggio la verità fosse risultata decisiva, se nelle designazioni fosse stato decisivo unicamente il punto di vista della certezza, come potremmo ancora dire la pietra è dura? Quasi che è duro ci fosse noto anche altrimenti, e non soltanto come uno stimolo del tutto soggettivo. Noi dividiamo le cose in generi, designiamo l'albero come maschile e la pianta come femminile, l'albero come maschile e la pianta come femminile. Quali trasposizioni arbitrarie? Che distacco dal canone della certezza? Noi parliamo di un serpente. La designazione non riguarda altro se non la tortuosità e potrebbe quindi spettare altresì al verme. Quali delimitazioni arbitrarie? Quali preferenze unilaterali? Accordate ora l'una, ora l'altra proprietà di una cosa. Le diverse lingue, poste l'una accanto all'altra, mostrano che nelle parole non ha mai importanza la verità, non è un'espressione adeguata. In caso contrario, non esisterebbero infatti così tante lingue. La cosa in sé, la res, no? La sostanza, la verità pura e priva di conseguenze, consisterebbe proprio, dice appunto, in ciò, la cosa in sé, e d'altronde del tutto inafferrabile per colui che costruisce il linguaggio e non è affatto degna per lui di essere ricercata. Egli designa soltanto le relazioni delle cose con gli uomini e ricorre all'aiuto delle più ardite metafore per esprimere tali relazioni. Quindi la metafora come strumento di designazione. E se già la percezione è metafora dell'oggetto esperito, no? La parola è metafora della metafora e l'idea è metafora della metafora della metafora, e quindi è un allontanamento progressivo dal reale. L'immagine è poi plasmata in un suono, vedete, ho saltato qui, uno stimolo nervoso, trasferito anzitutto in un'immagine, prima metafora. L'immagine è poi plasmata in un suono, seconda metafora. Ogni volta si ha un cambiamento completo della sfera, un passaggio a una sfera del tutto differente e nuova. Perché una cosa è la realtà fisica, no? Questo tavolo, di per sé. Un'altra cosa è la percezione che io ho di questo tavolo. E già la percezione è una metafora, no? Dell'oggetto reale. La parola tavolo, no? O in inglese table o in un'altra, è metafora della metafora. L'idea sarà metafora della metafora. Altro che verità, il vero, alla maniera platonica, no? Per Platone. E qui c'è un attacco, ripeto, frontale a tutta la tradizione idealistica, realistica, ideal, realistica, no? Che da Platone arriva ad Hegel, secondo cui è l'idea il vero reale, no? Hegel diceva le idee hanno mani e piedi, dato che la gente ha sempre fatto fatica a pensare alle idee come le cose, no? Come reali. E allora doveva operare una metafora, cosa c'è, no? Se non le idee hanno mani e piedi, le idee hanno mani e piedi. Un filosofo che elabora questa affermazione è quelli che ci credono, che le idee hanno mani e piedi. Mani e piedi ce l'hanno gli enti fisici. Questo vuol dire Nietzsche. arrivare a dire che le idee hanno mani e piedi vuol dire essere o ingenuo, o sciocco, o in malafede. Lui, che rispettava Hegel e tutti quanti gli idealisti, riteneva che questi prodotti ideologici erano erano in ultima analisi delle menzogne, ovviamente valide per qualcosa, valide, e lo sono state per tanto tempo, valide per nel senso positive, Allora, ogni volta si ha un cambiamento completo della sfera, un passaggio a una sfera del tutto differente e nuova. Si può immaginare un uomo che sia completamente sordo e non abbia mai avuto una sensazione del suono e della musica, allo stesso modo che costui, per esempio, si meraviglia di fronte alle figure acustiche di Klavny disegnate sulla sabbia, trova le loro cause. Cos'erano queste figure acustiche di Klavny? C'è qualcuno di voi che... Cioè, pare che fossero le figure, le immagini che sulla sabbia si disegnano quando un sostegno, una lamina, no? Su cui è posata della sabbia, viene attraversata da un suono, da una vibrazione. Allora, pare che la sabbia viene a condensarsi solo e soltanto in certi punti, no? Dando vita a delle immagini, sono immagini. Allora, allo stesso modo che costui, per esempio, si meraviglia di fronte alle figure acustiche di Klavny disegnate sulla sabbia, cioè chi non ha la possibilità di udire i suoni, e allora uno gli dice, guarda che cosa producono i suoni, no? queste tracce sulla sabbia, e lui quindi che cosa identifica? Identifica il suono con le tracce stesse sulla sabbia, ecco, disegnate sulla sabbia, trova le loro cause nelle vibrazioni della corda ed è disposta a giurare qui le cause, no? La causa è la vibrazione della corda, produce, ed è disposta a giurare di sapere ormai che cosa sia ciò che gli uomini chiamano suono, no? Suono, e dice qui, no? Faccio vibrare una corda, la corda muove questa lamina, la sabbia si e collega l'immagine, no? Che è costruita dalla sabbia, no? Messa in movimento dal suono con la corda, e quindi ritiene che cosa produca il suono, da dove venga il suono, che cosa sia il suono, ovviamente in termini visivi, facendo riferimento, no? al senso della vista, non al senso. E questo che vuol dire? E quindi è chiaro che si produce, e quindi è chiaro che produce, che realizza un'idea del suono, è questo che vuol dire, un'idea del suono, che è un'idea visiva del suono, no? D'accordo? E non un'idea acustica del suono. Trova le loro cause nelle vibrazioni della corda ed è disposta a giurare di sapere ormai che cosa sia ciò che gli uomini chiamano suono. Così avviene a tutti noi riguardo al linguaggio. Noi crediamo, quante volte vedete questo, crediamo, credenza e così via, è tutto dentro la tradizione dello scetticismo. Noi crediamo di sapere qualcosa sulle cose stesse, quando parliamo di alberi, di colori, di neve, di fiori, il nome della rosa, eppure non possediamo nulla se non metafore delle cose che non corrispondono affatto alle essenze originali. Noi la convinzione logica di Nietzsche è che non si possa mai dare una rappresentazione ideale conformata esattamente alla cosa così. Perché? Perché I domini sono diversi, i domini sono separati. Una cosa è il dominio, no? del pensiero, un'altra cosa è il dominio del reale. Pensiero e reali sono distinti, diversamente dal punto di vista dalla credenza mutuata, ma ingannevole, della tradizione ideal realistica, diversamente da fortissima convinzione di Hegel: ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale, no? D'accordo, questo venire a identificarsi, no, di razionale, di logico e di reale, perché l'idea è la realtà, è la più alta forma di realtà, che deriva da tutta una tradizione che è la tradizione platonica, in ultima analisi. Ricordate quello che diceva Platone? Io ogni tanto faccio queste digressioni, non so se... va bene, ricordate quello che diceva Platone. L'idea è l'idea, quella con la I maiuscola, quella che è, non esiste perché è al di fuori del tempo. A proposito di tutto il discorso che abbiamo fatto su Kierkegaard, no? Per cui viene espunta l'esistenza, no? Dalla vera realtà. La vera realtà è al di fuori del tempo, è una dimensione extratemporale. Una dimensione extratemporale, quindi non c'entra niente con l'esistenza, con l'esistenza, possiamo dire l'idea di cavallo, la cavallinità esiste, ed è questo che è forte, questo è il vero reale, no? Per Platone, no? il fatto di dire, di poter dire la cavallinità è, quindi è al di fuori di tutta una dimensione temporale, che è la dimensione in cui è calato il mondo degli esistenti, un mondo di enti deboli, certo somiglianti alle idee che sono, non esistono, sono gli enti deboli, ma somiglianti. Hanno qualche cosa delle idee in termini di somiglianza, in termini di partecipazione, in termini di presenzialità, no? Dice Platone, la parusia delle idee, il bello della natura, no? Il discorso della... Però non sono assolutamente nulla rispetto alle idee, no? Non sono assolutamente, perché sono assolutamente nulla rispetto alle idee, perché sono contaminati da un concetto limite, cioè un concetto negativo, che è il concetto di Cora, il concetto di materia, perché gli esistenti è l'uomo, la filosofia si fa prima di tutto a partire, no, da un'esigenza che è un'esigenza di autoconoscenza, no? Quindi gli uomini, noi stessi, non siamo che contaminati dalla materia, no? Questo che è un non essere, perché è una non idea, perché se per Platone esisteva, era, al di là di tutti i tempi, e quindi a maggior ragione dei tempi passati, no? È l'idea positiva, no? Anche l'idea di tavolo, no? Anche l'idea di uomo, ancora di più l'idea di bene, l'idea di giustizia, le idee matematiche, no? E così via. I singoli enti legati sono legati a qualcosa che non può neanche dirsi che non ha come riferimento un'idea, no? Perché non può darsi un'idea di materia, l'idea di un assurdo, no? Nel mondo delle idee di Platone non c'è un'idea della materia, ed è ciò che allontana gli enti dalla realtà con la R maiuscola. poi tutta questa idea sulla materia di Platone passerà al platonismo, al neoplatonismo di Plotino fino ai rinascimentali, no? Si trova nel neoplatonismo rinascimentale, fino ad Hegel, che ha elaborato una concezione assolutamente dispregiativa della natura, no? La filosofia della natura di Hegel presenta la natura l'uscire da sé dell'idea, no? L'alienazione dell'idea, l'idea alienata, come il negativo nella forma assoluta, no? Proprio perché c'è quella materia, c'è materia. Quella materia, no? Che il Nietzsche fedele alla terra, come dire, rivalorizza, perché dobbiamo credere. E anche questo è oggetto di dubbio, sia chiaro, ma dobbiamo credere a quello che intanto le nostre percezioni ci dicono, che ciò che esiste è ciò che è materiale. Vediamo un po' di finire un po' questa parte. Come il suono si presenta in quanto figura nella sabbia, così l'enigmatico X della cosa in sé ora si presenta come stimolo nervoso, ora come immagine, ora infine come suono. In ogni caso il sorgere della lingua non segue un procedimento logico, e l'intero materiale su cui e con cui più tardi lavorerà e costruirà l'uomo della verità, l'indagatore, il filosofo, proviene, se non da una neferococigia, certo però non dall'essenza delle cose. Neferococigia, neferos è una nuvola. Un problema al basso, poi non so, qui dovrei andare a riprendere, vediamo un po', ma non credo che ci sia. In greco nefele è nuvola. Coccigia sarà una sindrome definita dai medici della seconda metà dell'Ottocento, di basso. Io sento che sia. Va bene. Soffermiamoci ancora particolarmente sulla formazione dei concetti. Ogni parola diventa senz'altro un concetto, per il fatto che essa non è destinata a servire eventualmente per ricordare l'esperienza primitiva, non ripetuta e perfettamente individualizzata, ma deve adattarsi al tempo stesso a innumerevoli casi più o meno simili, cioè a rigore mai uguali. State attenti anche, no? Dice, deve adattarsi, quando io dico l'uomo, no? Deve adattarsi al tempo stesso a innumerevoli casi più o meno simili, cioè a rigore mai uguali, no? E quindi a casi semplicemente disuguali. È questo il punto. Ogni concetto sorge con l'equiparazione di ciò che non è uguale. Quindi la verità è legata a questo, almeno dal punto di vista teoretico, e quindi poi dal punto di vista etico, morale, a questa tendenza a voler equiparare, a voler fare il molteplice che è fatto di diversi, diremmo con Kierkegaard, di singoli diversi, no? Uno, uguale, di uniformare, no? Di uniformare, di uniformare. Non so se cosa avrebbe detto Nietzsche del fatto che lo hanno avvicinato, no, a un movimento come quello nazista, di cui il nazismo si è appropriato di Nietzsche tramite la sorella, proprio il nazismo che ha messo tutti in uniforme. Non so se devo intervenire al momento appropriato per mostrare il tradimento, quello che Battaglia ha chiamato il tradimento della filosofia di Nietzsche. Lui tocca direttamente la sorella e il cognato era dichiaratamente allora nazionalista antisemita, Förster, no? E un cugino di Nietzsche. Uniformare, ecco, questo è il punto, no? Se vogliamo cogliere una delle esigenze di Nietzsche, no? Qua certamente è un individualista, no? L'esigenza è quella di, appunto, valorizzare l'individuale, ma l'individuale è forte, non debole, non il debole che si dice forte. Non il debole che si dice forte, non il debole che si dice forte, che si fa forte con i mezzi del... Ma questo è un discorso che, se abbiamo, poi perderemo gli aforismi successivi. Però se... Allora, ogni concetto sorge con l'equiparazione di ciò che non è uguale. Se è certo che una foglia non è mai perfettamente uguale ad un'altra, altrettanto certo che il concetto di foglia si forma mediante un arbitrario lasciar cadere queste differenze individuali, mediante un dimenticare l'elemento discriminante, e suscita poi la rappresentazione che nella natura, all'infuori delle foglie, nella realtà, anche platonicamente come dicevamo prima, o qui nella natura, aristotelicamente, no? Nella natura, all'infuori delle foglie singolarmente prese, esiste un qualcosa che è foglia, la foglia, quasi una forma primordiale, l'archetipo, no? Sul modello della quale sarebbero tessute, disegnate, circoscritte, colorate, increspate, dipinte, ma da mani maldestre, tutte le foglie, in modo tale che nessun esemplare risulterebbe corretto e attendibile in quanto copia fedele della forma originale. Noi chiamiamo un uomo onesto? Perché costui si è comportato oggi così onestamente, domandiamo? La nostra risposta è di solito: a causa della sua onestà. L'onestà. Ciò significa nuovamente: la foglia è la causa delle foglie. Non sappiamo assolutamente nulla di una qualità essenziale che si chiama l'onestà, e conosciamo invece numerose azioni individuali e quindi disuguali che noi equipariamo tra loro, lasciando cadere ciò che vi è disuguale e che allora designiamo come azioni oneste. Partendo da esse, formuliamo infine una qualitas occulta, no? Con il nome l'onestà. Io mi fermo qui per quanto riguarda la lettura del testo, vorrei soltanto concludere andando, come dire, temporalmente indietro a un testo antecedente che ci dà invece la conclusione della favola, favola che ha presentato all'inizio, vi ricordate? In un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso attraverso, lo leggo di nuovo, vorrei concludere con quello che ho iniziato, ma con una variante, che è la variante che Nietzsche stesso riporta in un altro testo. Dice, il testo che abbiamo letto, in un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari c'era una volta un astro su cui gli animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante, più menzognero della storia del mondo. Ricordate il significato di tracotanza? Tutti questi discorsi qui per me sempre mi danno l'eco delle parole di Pascal, delle parole di Montaigne. Andate a vedere il passato, quello che si è detto a proposito del termine tracotanza in Montaigne, per andare al di là dei propri limiti, andare al di là dei propri limiti. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della storia del mondo, cioè farsi dei, divinizzarsi. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Mi sembra che la storia sia finita, e invece io ho trovato la continuazione della storia. Leggo, pagina 88, quindi sempre questo nasce della tragedia. In un angolo remoto dell'universo scintillato, voi dite, ma è la stessa cosa, ma va letto di nuovo tutto, bisogna aver pazienza. Sì. È un po' come aspettando cosa. Allora, in un angolo remoto dell'universo scintillato, almeno uscendo, dico, avremmo imparato questo, è diffuso attraverso infiniti sistemi solari, c'era una volta un astro su cui animali intelligenti, voi confrontate se il testo è uguale, scoprirono la conoscenza. Io leggo questo e non lo conosco a memoria. Fu il minuto più tracotante, più menzognero della storia del mondo, ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Era anche tempo. Difatti, sebbene si vantassero di aver già conosciuto molto, alla fine avevano scoperto con gran riluttanza di aver conosciuto tutto falsamente. Essi perirono e, morendo, maledissero la verità. Così accadde a quei disperati animali che avevano scoperto la conoscenza. Riprendiamo, voi leggete tutto qui, perché in Nietzsche ci si può buttare come dentro una piscina e muoversi in tutte le direzioni.